Cultura in Val di Chiana. Tradizioni, eventi, immagini, storia e vita a cura di Lucia Tremiti.
Salve a tutti e benvenuti nel nostro angolo di cultura in Val di Chiana. Siamo insieme ad Alessandro Pascini, un conosciutissimo orafo di Montepulciano, poliziano di Hoc, come si dice nel nostro doc. Ciao Alessandro e benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Senti, te hai aperto un laboratorio di oreficeria a Montepulciano molto apprezzato e conosciuto. Quando hai aperto questo laboratorio?
Ciao, esattamente il laboratorio è stato aperto da Manuela Petti, mia compagna, nel 1990. Manuela ha fatto la scuola di oreficeria a Firenze, un corso di formazione della regione toscana, e nel 90 appunto ha aperto questo laboratorio orafo Montepulciano. Poi sono subentrato io dopo un anno neanche. Io venivo dall'università, mi stavo laureando in lettere moderne con indirizzo artistico, e da subito abbiamo messo un po' insieme queste due cose, cioè la lavorazione dell'oro e lo studio dell'oreficeria antica, che è una branca della storia dell'arte.
Certamente è molto interessante gli studi che state facendo, perché chi si avvicina al vostro laboratorio, solo vedere quello che voi esponete in vetrina è uno spettacolo veramente, perché sono dei pezzi unici veramente spettacolari, perché siete riusciti proprio a unire questo discorso dando veramente un collegamento con quello che è l'antichità, quindi anche la nostra terra che è impregnata di sapore di antico. Senti, ci vuoi parlare un po' di quelle che sono le tecniche che voi maggiormente adoperate?
Sì, ti ringrazio perché hai proprio centrato il punto, cioè il ricordo, il recupero e l'ispirazione a quella che è la storia nostra, toscana soprattutto in primo luogo, ma poi anche italiana, dell'oreficeria. Le tecniche che usiamo quindi sono le tecniche antiche, che poi non sono, dobbiamo dire che non sono cambiate molto, a volte quasi per nulla. Dunque noi usiamo un po' tutte le tecniche di lavorazione, dalla filigrana, che poi vedremo è tipica dell'oreficeria etrusca, lo sbalzo a cesello, la fusione a cera persa, facciamo anche smalti, incisioni, insomma spaziamo un po' tutte le tecniche. Posso dire che per quello che ci caratterizza forse proprio la tecnica dell'oreficeria etrusca, e quindi soprattutto la lavorazione a filigrana e granulazione.
Senti Alessandro, gli stranieri, i turisti che visitano Montepulciano, che quindi vengono nel vostro laboratorio, se non altro anche per vedervi lavorare, perché è bello anche vedervi lavorare in diretta, dico io, quali sono le cose che preferiscono anche acquistare?
Ma io guarda, posso dire che ormai sono 25 anni che abbiamo questo laboratorio al pubblico, e ho notato che veramente quello che piace di più ai turisti, forse di più, ancora di più a quelli stranieri, è proprio poter vedere in diretta le attrezzature, vedere l'artigiano che lavora, forse più del gioiello stesso, cioè poter riuscire ancora a vedere un laboratorio dove si lavora a mano e si può vedere le attrezzature di tipo antico, a volte molto semplici, appunto in funzione.
Quindi venite anche fotografati, ripresi tranquillamente sempre, diciamo.
Eh sì, quella succede spesso, sì.
Devo dire che il vostro laboratorio è anche situato in una strada che io chiamo la strada degli artisti creativi, perché ci siete voi, poi c'è il mosaico, che anche quello è veramente spettacolare come laboratorio, perché se ne trovano pochissimi in tutta Italia e nel mondo. Senti Alessandro, usate quindi anche delle pietre dure nella lavorazione dell'oro?
Ah sì sì, beh, come tutti gli orafi usiamo anche pietre cosiddette dure, diciamo, impropriamente, ma comunque diciamo gemme, un termine generico, gemme di tutti i tipi.
Ecco, quindi non c'è una gemma che si accosta meglio rispetto a un'altra?
No, no, beh, noi anzi addirittura noi tagliamo anche le pietre.
Ecco.
Cioè, ad esempio mia figlia che sta lavorando adesso qui in laboratorio ha fatto proprio un corso di taglio delle pietre preziose, quindi possiamo anche tagliare le pietre, tra l'altro a Montepulciano, proprio perché a noi piace molto
rimanere
sul locale anche usando più possibile materiali locali. Proprio a Montepulciano si trovano dei diaspri, che è una pietra dura, si trovano a volte anche tra le vigne in zone particolari, ma sono abbastanza diffusi. E quindi abbiamo raccolto queste pietre proprio da terra.
Hai fatto una ricerca sul territorio.
Sì, esatto, le tagliamo noi.
Interessante.
Vengono fuori delle pietre dure anche belle, perché hanno delle sfumature.
Che colore ha questo tipo di
Il diaspro ha il colore proprio della... i colori nostri della Toscana. Andiamo dal nero fino al bianco, però i colori più che si trovano di più sono il bruno, il rosso, il giallo,
certo,
questi colori
ocracei. Io se ci andassi dovrei un pochettino avere un manuale per riconoscere quello che è la pietra, perché sicuramente ci inciampo e la lascio lì, nel senso ci vuole l'occhio clinico.
Certo.
Senti Alessandro, noi a chi è ospite di questo spazio diamo la possibilità di scegliere delle canzoni o delle musiche che sono particolarmente vicine al loro vissuto. Te qual è il primo canto che vuoi che i ragazzi della regia ti mandino?
Ma dunque, personalmente, ora parlo, non so Manuela o Chiara, mia figlia, ma personalmente piace molto Bach, che ascolto spesso mentre lavoro, perché è una musica che secondo me è adatta per fare lavorazioni molto fine e molto delicate e di attenzione.
Quindi musica classica.
Musica barocca in questo caso.
Certamente.
Proprio. E a me piace, non so, mi piace molto la suite 996, dal preludio fino alla gigue, quindi... Ecco questo.
Certamente, allora ci ascoltiamo Bach e ci ritroviamo per il secondo momento insieme ad Alessandro Pascini.
Thank you.
insieme ad Alessandro Pacini nel secondo momento del nostro angolo di cultura in Valdichiana e stiamo parlando di un metallo prezioso che è molto caro soprattutto all'universo femminile e non solo, caro anche in tutti i sensi, che è il discorso sull'oro. Senti Alessandro, nel Rinascimento Montepulciano è un po' la perla del Cinquecento, no? Si dice questa perla preziosa della Toscana. Nel Rinascimento cosa volevano mettere queste signore, queste dame?
Ma dunque, Montepulciano nel Rinascimento gravita sotto Firenze, quindi noi non abbiamo documenti che attestino la presenza di laboratorio di orafi a Montepulciano nel Rinascimento. Ma si presume che la moda e le tecniche di lavorazione siano quelle medicee fiorentine, che possiamo ammirare andando a visitare il Museo degli Argenti a Firenze, l'Opificio delle Pietre Dure, il museo archeologico forse più per gli Etruschi, però diciamo per il Rinascimento sicuramente il Museo degli Argenti, possiamo veramente ammirare delle collezioni stupende, tra cui anche gioielli, anelli. Andavano molto di moda gli anelli, tutti forme delicate con pietre di vario tipo, smalti, usavano gli smalti, e le collane, diciamo che i gioielli poi nella storia non sono cambiati di tanto, no? Cioè gli orecchini, la collana, l'anello, è più uno stile che cambia e la tecnica di lavorazione. Nel Rinascimento c'è proprio una ricerca plastica, per cui abbiamo degli anelli scolpiti, degli anelli cesellati, delle figure sbalzate, la figura umana è spesso presente, con dei ciselli, delle incisioni molto molto raffinate.
Senti, l'anello che poteva anche fungere da timbro è di questo periodo?
Quello è l'anello sigillo cosiddetto, sì. È un gioiello di origine antichissima. Abbiamo i primi esempi di sigilli sono molto antichi, risalgono al periodo egiziano, primo regno, il regno antico egiziano, al periodo sumero babilonese. Ci sono degli anelli sigillo, poi esistono sempre, continuano a esistere praticamente fino
all'anello papale, fino ad oggi. Viene in mente.
Sì.
Senti Alessandro, un'altra cosa che un pochettino mi chiedevo sempre, la perla come ornamento è arrivata dopo nella nostra Italia oppure?
Dunque, la perla era molto amata dagli antichi romani,
ecco.
In epoca imperiale cioè abbiamo molte perle, tra l'altro erano perle naturali, che bisogna sempre specificare, si fa un po' di confusione. La perla la perla naturale è quella che viene pescata,
sì, sì.
Cioè il pescatore va in fondo al mare, al tempo dei Romani, soprattutto nel Mar Rosso come anche oggi, e vengono raccolte le ostriche in grande quantità, poi si aprono per vedere se si ha la fortuna di aver trovato la perla, e i Romani avevano perle naturali. La coltivazione della perla invece è una cosa di epoca molto molto più recente, viene inventata dai giapponesi nei primi del secolo scorso, due secoli fa, che ora
comunque si trovano più perle coltivate che
adesso
si
trovano solo perle coltivate.
Le
perle naturali sono ormai una cosa
rara,
molto molto rara e preziosa, quindi i Romani amavano molto la perla e lo smeraldo. Poi la perla nel Medioevo viene sempre utilizzata, nel Medioevo viene utilizzata proprio anche la perla romana riciclata, no? Nel Medioevo molti gioielli sono riciclati da gemme, perle romane vengono riutilizzate nel Medioevo. E poi nel Rinascimento, grande scoperta della perla barocca, per esempio, cioè con queste perle irregolari grandi che venivano trovate nell'Oceano Indiano grazie ai viaggi dei mercanti fiorentini, per esempio. Perle barocche di forme molto particolari sulle quali si costruiva un gioiello sfruttando la perla, per esempio per fare il torace, di un personaggio oppure il corpo di un animale, e questi gioielli qua sono, anche questi sono ammirabili, si possono ammirare nelle collezioni medicee a Firenze.
Certamente questi medici, oltre ad essere molto potenti, erano anche molto ingegnosi. Pensando a Caterina dei Medici, avrà avuto una collezione di anelli. Senti Alessandro, io in una ricerca che ho fatto qualche anno fa ho trovato anche l'uso di avere dei medaglioni, per lo più erano anche reliquiari, da tenere in tasca, che tenevano questi alti prelati dei medaglioni con la reliquia di un santo più o meno importante per loro. Voi avete lavorato, trovato questi tipi di oggetti?
Io li ho potuti studiare, li ho visti, però ecco, non abbiamo mai fatto
un
porta reliquie.
Certamente.
Non abbiamo mai avuto occasione, penso sia.
Ora non è nemmeno più uso. Ma nell'antichità comunque.
Sì.
Senti, e di maschere funebri invece avete avuto uno studio anche per le maschere più antiche, magari nell'antichità più o meno?
Direttamente no, qui a Montepulciano abbiamo la maschera in argento,
quella di Sant'Agnese,
cesellato di Sant'Agnese, che è un'opera pregevole, un bravo maestro cesellatore ha tirato a sbalzo, quindi significa che è partito da una lamina piatta, di un foglio, diciamo una lamina di argento, e poi battendolo sia sul davanti che sul rovescio lo ha modellato e ha tirato fuori il ritratto della la maschera funebre di Sant'Agnese.
È interessantissima quella maschera lì, perché dentro ha un'altra maschera, e questo è stato scoperto qualche anno fa da una studente dell'Università di Siena Poliziana, che fotografando la maschera che ora è dentro un cubo protetta da un vetro, facendo la fotografia dal di dietro, praticamente per un effetto ottico è venuto fuori ciò che era rimasto nascosto per secoli. È interessante, porterò all'immagine.
Quello è lo sbalzo.
Questo
è proprio tipico dello sbalzo, cioè lo sbalzo è l'interno, è il retro della figura, no?
Però che pensa viene... che molti pensavano che il davanti fosse il vero volto di lei, e qualcuno diceva è proprio brutta, invece no, è dentro quello che conta, no? Che, insomma, parecchi non ci avevano capito niente. Senti Alessandro, un'altra cosa ti volevo dire: state lavorando a qualcosa di particolare ora?
Dunque, io sto lavorando a una collana molto impegnativa che riprende una collana etrusca, si chiamano collane a nastro, e quindi una collana con tantissimo lavoro di filigrana, ci saranno tanti pendenti, è una cosa che mi impegnerà per molto tempo. E poi Manuela sta facendo dei lavori di piccole sculture, bracciali anche particolari con inserti di pietre intagliate, eccetera. E Chiara sta imparando e sta lavorando anche lei, sta producendo delle cose interessanti.
Certamente. Senti, la seconda canzone che vuoi sentire, la seconda musica che chiedi?
Io direi di rimanere sempre su Bach, e quindi scegliere tra le 5-6 pezzi che compongono la suite 996.
Quindi non ci spostiamo dal 996.
No, sì, direi di partire appunto con un preludio, una sarabanda.
Benissimo, allora sentiamo questo secondo momento che Alessandro chiede, musicale, così magari intanto va a lavorare un tantino alle sue opere d'arte, e ci sentiamo per l'ultimo momento. Thank you. Ad Alessandro, nell'ultimo momento di Cultura in Valdichiana stiamo parlando dell'oro e stiamo parlando soprattutto di quello che riguarda la sua attività. Senti Alessandro, i turisti di Montepulciano che si avvicinano al tuo laboratorio da quali paesi vengono maggiormente?
Ma ormai Montepulciano è frequentato da un turismo veramente internazionale. Negli anni ho visto, mentre 20 di anni fa c'erano molti tedeschi, per esempio, poi abbiamo visto l'arrivo degli americani e adesso c'è un po' di tutto, anche se devo dire che gli americani hanno sempre
la maggiore,
arrivano in gran quantità.
Qualcuno diceva anche il Brasile, quest'anno ho visto molti brasiliani.
Sì, sì, vengono un po' veramente da un po' da tutto il mondo, dall'Europa dell'Est, dal Brasile, dall'America Latina. E poi anche un po' da tutti i paesi europei.
Senti, queste persone quando vogliono acquistare si fanno consigliare? Voi li sapete consigliare o lasciati molto liberi nella scelta?
No, dunque loro chiaramente hanno già un'idea di quello che gli piacerebbe. E poi noi spieghiamo la tecnica, il disegno, l'ispirazione, spieghiamo l'oggetto sempre volta a volta, insomma.
Senti, un'altra cosa, avete lavorato anche a degli specchi?
No, specchi no. Specchi, ho studiato uno specchio etrusco in bronzo, ma solo a livello di studio. No?
Ecco, però è interessante anche lo studio, perché io so che te sei un grande studioso anche dell'epoca medievale, c'hai sempre un sacco di libri e sei sempre fra loro e i libri, insomma, non ti distanzi molto.
Effettivamente sì.
Va bene, sono delle passioni, è giusto che uno le curi perché sono anche uno stimolo di vita, secondo me, no? La mente si tiene sempre allenata. Senti, gli orecchini nell'antichità erano comunque con il cosiddetto buco o come si portano ora alcune persone?
Sì. No, la clip non l'ho
mai vista. È venuta dopo
la
molto.
La clip sì, credo sia una cosa
recente.
Piuttosto recente, sì.
Quindi erano
tutti
orecchi bucati.
Erano tutti fatti per il foro dell'orecchio, più o meno grande, perché avevano probabilmente, ad esempio, gli etruschi dovevano avere anche dei fori molto grandi, no? Come quelli che adesso
vanno di moda nei ragazzi, che vedi quegli orecchini.
Sì.
Pensa a te. E l'orecchino etrusco era proprio che rimaneva sull'orecchio oppure che pendeva?
Pendente. Gli etruschi sono, a parte i primissimi che erano dei fili molto semplici, tipo la nostra campanella,
sì.
Però siamo proprio a un'epoca villanoviana molto antica. Poi gli orecchini etruschi sono, dobbiamo ricordarci che gli orecchini d'oro erano riservati agli etruschi nobili e ricchi. E erano appariscenti, erano grandi, molto lavorati di solito pendenti, diciamo, però erano molto variegati nella forma, molto elaborati. C'erano orecchini cosiddetti a grappolo perché avevano delle sferette che scendevano e sembravano quasi un grappolo d'uva, orecchini a tubo che giravano dal lobo dell'orecchio, giravano sotto come i nostri cerchi, ma molto grandi. Poi abbiamo degli orecchini a disco.
Le portavano solo le donne o anche gli uomini?
Dunque, gli orecchini venivano portati dalle donne Esistono comunque degli ornamenti anche maschili, come i fermatrecce, per esempio, no? Delle spirali che mettevano nei capelli, che sono stati trovati anche in tombe maschili, ma soprattutto le oreficerie, i gioielli in oro erano destinate alla donna etrusca.
Senti Alessandro, la cavigliera esisteva anche al tempo degli Etruschi?
Dunque, noi abbiamo delle, quelle che chiamano armille, che sono delle... L'armilla è praticamente un tipo di bracciale, no? Però ce ne sono di varie misure, per cui si è pensato che potessero... Alcune sono grandi, per cui si è pensato che potessero essere o dei bracciali da, proprio da braccio, da mettere
certo,
sull'omero,
sull'avambraccio
proprio, oppure anche non è escluso che fossero destinate alle caviglie, però no, dai ritrovamenti nelle sepolture
sembrerebbe più il braccio.
Non mi pare che abbiano, che ci siano proprio delle vere e proprie cavigliere.
Ecco, sì, no, ma è interessante questo discorso. Senti, nello studio che voi avete fatto sull'oreficeria etrusca, trovi che sia molto vicina a un tipo di Asia minore, cioè... O pensi che gli Etruschi veramente, perché questo è un grosso punto interrogativo, cioè sono un popolo locale o secondo Alessandro Fascini venivano veramente dall'Asia Minore e sono portati dietro anche un certo tipo di lavorazione tipica di quei popoli?
Ora io non posso...
Certo, no, ma si fa, sono delle riflessioni così,
sì,
in amicizia, non è che...
Sì,
uno...
sì, no, posso parlarti nell'ambito dell'oreficeria, perché la questione dell'origine del popolo etrusco è complessa e non sono neanche
certo,
competente.
Certo, certo.
Però, diciamo, sicuramente c'è un afflusso importante, un'influenza importante dall'Oriente. D'altra parte, queste oreficerie famose che noi ammiriamo nei nostri musei risalgono al periodo detto orientalizzante e poi proseguono nel VII secolo, l'orientalizzante, poi proseguono nel VI, nel V, eccetera. Ma la tecnica e lo stile di questa oreficeria viene sicuramente dall'Oriente, viene portata in Etruria, arriva in Etruria tramite mercanti, artigiani vicino orientali, fenici, ciprioti, siriani, siro-palestinesi, diciamo, che provenivano da regioni dove esistevano città con delle corti dei principi che a loro volta erano in collegamento con la cultura egiziana molto più antica e con la cultura mesopotamica anch'essa molto più antica, e che avevano già sviluppato e perfezionato tecniche dell'oreficeria, filigrana, granulazione, stampaggio, motivi particolari. Tutto questo arriva nel VII, tra la fine dell'VIII e l'inizio del VII secolo, arriva in ondate successive con rotte diversificate, arriva anche in Etruria. Poi anche i greci portano il loro contributo. Ma sicuramente, ecco, ripeto, l'oreficeria famosa etrusca è una conseguenza di una influenza culturale orientale.
Quindi l'enigma rimane. Senti Alessandro, per chiudere questo spazio ti volevo fare una domanda. Nella nostra zona della Val di Chiana, in non un lontano passato, andavano le cosiddette fedi chianine, che sono una rarità oggi trovarle, qualcuno ce l'ha ancora nel cassetto. Sono questi anelli che hanno valore proprio perché sono fatti anche con pietre che non hanno valore, però erano delle fedi. Tu l'hai viste, l'hai lavorate, l'hai restaurate, vuoi dirci qualcosa? Che sono anche molto belle, secondo
sì,
me. Io
sì,
sono andata, a una mostra di fedi chianine e ce n'erano veramente belle. A Bettolle è stata fatta da una signora di Foiano della Chiana che le aveva raccolte. Sì, interessante. Poi ti porterò il libro, magari
grazie,
così te lo leggi. E senti, te vuoi dire qualcosa di queste fedi chianine?
Sì, la fede
che molti probabilmente hanno buttato via pensando che non avessero valore.
Peccato. Le fedi chianine sono il classico gioiello popolare, diciamo, quello che nelle classi contadine soprattutto venivano scambiate in occasioni importanti. Venivano prodotte da artigiani orafi cercando di risparmiare, quindi sia sul materiale che sulle gemme. Queste fedi infatti sono di solito di una lega a basso titolo, si dice, cioè con poco contenuto di oro nella lega. C'è sempre l'oro, ma saremo sui 9, 10, 12 carati.
Bassa
percentuale di oro. Le gemme sono soprattutto imitazioni di pietre preziose, per cui abbiamo spesso vetri.
Sì, fondi di bicchiere, dicono le nostre, no? Sì, fondi di bicchiere si butta via.
No, perché ti spiego. E poi anche però granati. Potevano essere utilizzati i granati. Ora, la preziosità di questi oggetti, a parte il fatto che non vengono più fatti, è proprio nella tecnica di lavorazione, perché le fedi chianine erano fatte con lamine sottili, riempite di mastice, sotto le gemme veniva fatto tutto una lavorazione per dare lucentezza e colore. Tecnicamente quindi sono delle opere raffinate, secondo me. Io ho fatto una fede chianina, ho cercato di rifarla con la tecnica antica, non è per niente facile, e poi le ho riparate, via, mi sono capitate delle fede chianine da riparare. La riparazione è difficile perché, essendo spesso riempite di mastice, non si possono saldare, no? Altrimenti il mastice fa esplodere, diciamo. Per cui ho notato che anticamente, quando si rompevano, venivano saldate a stagno, per esempio.
Sì.
È un mondo che andrebbe recuperato. Studiato.
Però tante sono andate buttate via, perché proprio
caso,
perché
sì.
Ora forse un po' vengono rivalutate.
Sì.
Cioè, a Sinalunga, per esempio, c'è un'associazione che si chiama Astrolabio, che tutti gli anni si occupa di rivisitare un po' quelli che sono gli usi e costumi della Val di Chiana, anche con gli abiti antichi. E gli accessori che mettono addosso queste ragazze, che sono per lo più studenti della scuola superiore, che si rendono disponibili a mettere le mutande di una volta, mettono anche le cuffie, queste cose che hanno nei bauli le nonne, che magari qualcuno l'ha lì e qualcuno proprio l'ha buttata via, e questo è un peccato.
Sì.
Senti Alessandro, noi ti si saluta, ti si ringrazia, si saluta le tue bellissime signore, Manuela e la bellissima Chiara, che è veramente una ragazza stupenda, di nome di fatto. E ci dici l'ultima canzone che hai scelto?
Siamo ancora
con Bach,
perché non sono canzoni, sono dei pezzi che appunto vanno ascoltati in successione. Quindi direi una bourrée, sempre dalla suite di Bach 996.
Benissimo, Alessandro, grazie mille, e siccome ci avviciniamo al Natale, buon Natale.
Grazie, auguri anche a voi.